www.redijo.it e la storia continua. L'antico porto di Milano. Nella controversia agitata nel 1173 tra Piacenza e Lodi, riguardo i diritti di Piacenza sulla navigazione del Lambro, controversia in cui Milano teneva le parti di Piacenza contro Lodi, i testimoni indotti dalle due parti, i quali risalivano con la memoria tre o quattro anni prima della distruzione di Lodi, avvenuta, come è noto, nel 1111, e descrivono una condizione di cose non diversa da quella ora prospettata. Essi asserivano concordemente che, a memoria d'uomo, si era sempre praticata la navigazione del Lambro mediante barche che lo risalivano dal Po o ne discendevano, e queste barche appartenevano in grande maggioranza ai piacentini, che avevano quasi il monopolio della navigazione del Po e che pretendevano di non dover pagare alcun pedaggio o ripatico per il percorso sul Lambro. I testimoni presentati dal comune di Lodi affermarono che ogni barca risalente il Lambro era solita pagare al comune di Lodi, a titolo di pedaggio, 5 soldi di vecchia moneta e 2 pani di frumento, mentre nulla pagavano quando erano in discesa. Tale ripatico si esigeva ora al ponte di Salerano, che era il primo porto lodigiano che si toccava dopo Melegnano, ora a Cereta, dove era una chiusa, ora infine a Orio, cioè verso la foce del Lambro, laddove era da antico il Portus Lambrus et Placentia, o il Portus Orii. Uno dei testimoni asserisce che il tributo si percepiva pro clusa et pro pedaggio, e si può presumere che esso fosse una tassa da pagarsi per il servizio delle chiuse o conche, che consentivano di superare i dislivelli della navigazione. Come noto, Leonardo da Vinci, alla fine del secolo XV, perfezionò il sistema delle conche fluviali, semplificandone il funzionamento, ma non le inventò. L'uso della doppia chiusura mediante porte di legno che sostenevano e liberavano le acque al fine di consentire alle barche di superare i frequenti dislivelli dei canali era, come si comprende, antichissimo, poiché da esso dipendeva la possibilità degli accessi fluviali, che anche nell'età romana sappiamo frequentatissimi. Questo stato di cose serve anche a spiegare uno dei motivi della profonda inimicizia che doveva muovere Milano alla distruzione di Lodi. La città di Milano, dal principio del secolo XI, fatta autonoma sotto il governo dei suoi arcivescovi, aveva preso uno slancio meraviglioso. Le sue classi operose, principalmente i suoi animosi mercanti, pronti ai commerci e alle guerre, anche in territori lontani, avevano guadagnato rapidamente in ricchezza e in potenza, e anche le lotte dei partiti avevano finito per trovare un freno nell'interesse superiore della città, che era sentito da tutte le categorie. Ma l'espansione del commercio richiedeva una via libera verso il mare, e Milano, che si sentiva piena di forze e di energie, si trovava invece chiusa entro una morsa, che era tenuta dalle vicine città a lei ostili, Pavia, Lodi, Cremona. Poiché dopo la cessazione della navigabilità della Vettabbia aveva dovuto portare il suo porto fluviale a Melegnano e al Lambro, essa doveva fortemente soffrire per il fatto che questa via d'acqua, non appena uscita da Melegnano, scorreva tutta in territorio lodigiano e i lodigiani mettevano frequenti impedimenti e balzelli alla loro navigazione. È evidente che il bisogno di mettersi a contatto diretto col Po, senza attraversare un territorio ostile, dovette spingere alla guerra che, nell'anno 1111, condusse i milanesi a impadronirsi dell'antica città di Lodi e a distruggerla dalle fondamenta. Anzi, questo spiega la ragione per cui il dominio di Milano su Lodi si mantenne più a lungo e più rigoroso di quanto non sia avvenuta per altre città, ugualmente combattute e vinte. Per circa 48 anni Milano tenne un rigido dominio sui territori dell'Lodigiano, impedendo la ricostruzione e l'autonomia della città anche contro i reiterati inviti e ordini degli imperatori. E quando nel 1158 i lodigiani, ormai protetti efficacemente da Federico Barbarossa, che era disceso con un esercito in Italia per punire l'orgoglio milanese, pensarono alla ricostruzione della loro città, essi non esitarono un momento a chiedere che tale ricostruzione avvenisse ben lontano dall'ambro disputato, onde, abbandonando le cospicue costruzioni, molte delle quali ancora salve, nella loro vecchia città, chiesero il consenso imperiale per potersi trasportare a Semiglia più a oriente, sul corso dell'Adda, anche esso allora navigabile, ma fuori da ogni pretesa milanese, affinché fosse attenuata la ragione principale di dissidio con la metropoli lombarda. La storia del porto di Milano continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.